Buonasera, buonasera Max, come stai? Come
Eccoci
stai?
qua. Ciao Claudio, sto molto bene, visto che diciamo le cose anche in ospedale vanno meglio, non è finita ancora la battaglia, manca poco, bisogna resistere ancora un paio di settimane, però le curve sono in discesa su tutti i fronti e quindi piano piano si tornerà a fare quello che si faceva prima.
Ascolta, poi ne parleremo anche con calma, se vorrai, moderatamente nel corso della diretta. Però ecco, per chi non sapesse, Max è il nostro speaker in corsia perché è un medico, ma poi una volta al mese si presta a prendere il microfono e gli riesce anche molto bene. Max, stasera abbiamo un'ospitona, perché allora, abbiamo parlato sempre di cibo tradizionale. Si avvicina la prova costume, veniamo da tanti mesi di gozzoviglie e di sedentarietà. Allora, chi hai voluto invitare stasera, la nostra diretta di stasera?
Guarda, una persona che mi incuriosisce perché ho scoperto per caso la sua pagina Facebook e mi era subito molto piaciuta. Poi ho visto che rientrava anche nelle tue conoscenze, quindi ho detto dobbiamo fare una trasmissione insieme per rafforzare il messaggio che abbiamo in comune. E
Bene,
questa persona è
Deborah Iannacci.
Bajor.
Ciao Deborah.
Ah,
Ciao a
esatto, Deborah.
tutti.
Ciao Deborah,
Ciao,
finalmente do un
piacere.
volto, finalmente do un volto a una persona che ammiro e stimo tantissimo. Allora, ti spiego. Ho visto per caso tempo fa la tua pagina Facebook e subito mi aveva affascinato. Prima perché sono anche cultore così di enigmistica, giochi di parole, e quindi questa tua creazione di questo logo e di questo nome, rifacendosi al famosissimo Trip Advisor, però mettendoci in qualcosa di estremamente marchigiano come la trippa. Guarda, mi aveva colpito e quindi avevo messo like senza manco aver letto cosa ci fosse scritto.
Sulla
Poi,
fiducia.
pian piano, sulla fiducia, guarda, solo per il nome, perché complimenti, se ti dico uno è appassionato anche così di enigmistica, di giochi di parole, è fantastico. Complimenti, complimenti per l'idea. Poi, girando, ho visto che anche il messaggio era un messaggio corretto, nel senso il cibo di una volta, le cose genuine e in un mondo che fa tanta confusione sul cibo e che confonde l'ipercalorico con il dannoso, il buono con il bello, così devo dire che la tua pagina mi affascina. E quando posso, insomma, leggo, interagisco poco perché ho poco tempo, però magari in futuro interagirò di più.
Deborah,
Bene, dai.
ti trovi la descrizione di Massimiliano? Massimiliano ti ha descritto bene?
Sì, dai, onoratissima, ero terrorizzata perché sai, facciamo oddio. Anzi, mo mi sgrida, mi dice che non devo mangiare il ciauscolo, i disgrassi e questo.
Allora, Deborah,
E,
la
bene, sono contenta perfettamente il mio intento.
Bene, Deborah, forse qualcuno a casa tua ha acceso Netflix perché ti sentiamo un po' un qualche calo di banda, ma cerchiamo di mandare avanti lo stesso la puntata. E cioè, hai forse poca
Tento di
banda?
vedere potrebbe essere Giovanni, ma
Oh, allora, partiamo un po' dallo spunto della serata. Allora, innanzitutto capiamo se si dice lo magnà de na oda o de na orta, qual è la giusta. la giusta lettura. E poi Max ci ha spoilerato adesso uno degli spunti della serata, e ha fatto tipo un messaggio subliminale
volevo controllare che la telecamera funzionasse.
E allora, cos'è per Massimiliano un nutrizionista e cos'è per Deborah il TripAdvisor lo mangiate una volta? Cioè, ditemi la vostra sensazione, qual è il vostro, la prima cosa che viene in mente pensando al termine lo mangiate una volta o otra, che dir si voglia. Max?
Ah, parto io. Beh, come ho spoilerato, per me è un qualcosa di molto importante. Questo è il libro che non so se per caso Deborah ha avuto modo di vedere, leggere. No. Se non ha avuto modo, sarà per me un piacere, un onore omaggiarla di una copia adesso appena finiscono i lockdown, magari anche tramite Claudio, che invece già l'ha ricevuto. Come vedi,
facciamo un baratto, io ti mando un tripponario.
A posto, allora buono scambio, come si diceva nel film, buono scambio, ti ringrazio infinitamente. Quindi ti dicevo, questo è un libro che ho scritto insieme ad Alessandro Pazzaglia, che è uno chef di Fermo, anzi il presidente lì dell'Associazione Cuochi del Fermano, nonché senatore italiano dell'Associazione Cuochi, che appunto aveva questo grande cruccio. Diceva: io ho tutte le ricette di una orta, dopo anche qui la R, a seconda se ti sposti tra Macerata, Ascoli o Ancona, la R si perde o si aggiunge, comunque l'importante è capirsi. Quindi diciamo, queste ricette della tradizione, queste ricette con cui siamo cresciuti, queste ricette che poi ricordiamoci sono la vera cucina mediterranea, quella di cui tutti si riempiono la bocca, ma che pochi poi sanno veramente che cosa è la cucina mediterranea. E ricordo sempre, per esempio, che la pizza non è cucina mediterranea, la pizza margherita, per quanto utilizzi ingredienti mediterranei, però non è un alimento che appartiene alla dieta mediterranea. Quindi lui aveva questo cruccio, dice: queste ricette andranno perse, perché non le scriviamo? Io ho detto: guarda, sono un cultore di questa cosa e sono contento di aver trovato uno che le conosce, le ha vissute e le ricorda. E quindi è nato questo libro, dove lui aveva veramente dei pizzini, delle ricette scritte anche sui pezzi di carta assorbenti che si usano per il fritto. E chiaramente ho chiesto di digitalizzarli, questa opera l'ha fatta la figlia Vanessa, e poi io l'ho, diciamo, un po' sistemato e ho aggiunto una parte, diciamo, quella da medico nutrizionista, quindi spiegare le calorie, la composizione, anche il colesterolo, che sono, diciamo, un po' le bestie nere di quest'epoca, però facendo vedere che questi piatti nella loro epoca sono stati il salvavita. Senza quei piatti così anche calorici, i nostri nonni sarebbero morti di fatica, di freddo, perché non c'era il termosifone, non c'era il pile e si lavorava tanto. Oggi come oggi, alcune di quelle ricette semplici, povere, i piatti di tutti i giorni, devono entrare nella nostra alimentazione proprio perché sono mediterranei e sono ricchi di sostanze buone, cose che nella nostra dieta oggi come oggi mancano. Mentre i piatti della festa, quindi appunto il vincisgrasso, la pizza di Pasqua o qualsiasi altra cosa, quelli lì devono rimanere il piatto della festa. Quindi vincisgrassi tutti i giorni no, vincisgrassi il giorno di Pasqua o il giorno del compleanno assolutamente sì.
Allora, poi salutiamo anche il bimbo di Deborah, che Deborah ci ha avvertito, insomma, che c'è questa presenza, questo hunting che si aggira per casa perché è in fase di spannolinamento. Allora, Deborah, prima che torni tuo figlio alla carica, giustamente alle prese con i suoi problemi di crescita, cos'è per te invece, in quanto suggeritrice, in quanto advisor delle trippe marchigiane, cos'è per te lo mangiate la orda?
Allora, posso fare una piccola premessa? Io ho riscoperto lo magnate una ota Ota dalla parte di Civitanova, ma anzi, Ota è di Fermo, Orda è di Civitanova, giusto per
ecco, fare... brava. Perché io ho i nonni di Civitanova, io ho passato la mia infanzia a Civitanova, ecco perché le tue ricette, le ricette che ci sono lì, sono le cose che mia nonna mi faceva quando ero piccolo e andavo a Porto Citanolo, paese più bello del mondo, dove Porto è nato Citanova. Mio padre.
Porto Caput Citanova. Mundi, no? No, volevo fare
il
una
paese più bello del mondo, dicono, a Porto, dopo in cima non lo so.
Poi se c'è Calamà e Cucciolì. Allora, no.
No.
Perfetto, Romagnate Nota, da poco, da una dei anni, perché prima diventavo no, e quindi ero una di quelle classiche, bellissime, che non mangiava TG, non mangiava niente. E si faceva le vasche con i tacchi, no? Queste cose così. Poi poi mi sono chiesta, dico, ma perché non mangio? E ho riscoperto il piacere delle ricette tradizionali. Quindi a Natale il testo dei vinci sgrassi, a Pasqua i cacciù di formaggio dalla parte di mamma del maceratese, si fanno i cacciù. E quindi e lì è stata un po' una riscoperta. Grazie a Trippa c'è stato un po', è stato un cammino, è stato un po' di pari passo, no? E sono assolutamente con del fatto che tu, Max, mi dici che durante il posto, perché quello che dico io, la gente che segue un po' la pagina Facebook, iniziamo a essere tanti, per essere solo pubblico regionale, insomma. Tanti, no, difendono a spada tratta, che secondo loro c'è ciascuno.
Debora, perdonaci, ti sentiamo, allora, chi ti sta ascoltando ti sente un po' come se fossi sull'Apollo 13, ti sentiamo un po' metallica e altalenante. Ecco, ci proviamo, però ecco, ci scusiamo, insomma, chi sta ascoltando, Debora forse ha poca connessione a casa, quindi c'è questo effetto un po' da Tom Hanks nell'Apollo 13, però proviamo lo stesso, Debora, ad andare avanti, dai.
Dopo, io essendo enigmista inserisco le parole che non si sentono, fino adesso ho capito quello che stai dicendo e lo condivido, vai.
No, dicevo, quindi sono contenta che almeno durante le feste ci concedi questo cibo. Per me lo Magnate Nota è la riscoperta delle nostre tradizioni, quindi i nonni, quello che ci preparavano, anche associarlo a delle cantilene, a dei modi di dire, a dei periodi dell'anno che erano più o meno quelli delle festività. È molto di più che mangiare, è un modo di essere, la traccia delle nostre tradizioni, quindi non è solo cibo, ma è nutrimento per l'animo anche un po'.
Assolutamente. Scusami, perché questo è un concetto importante. Se uno prende la piramide alimentare, quella vera, mediterranea, quella approvata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e proposta da varie società scientifiche, varie università, tra le quali c'è anche quella di Ancona, se uno guarda lì la base su cui poggia la piramide fatta di alimenti, la base è convivialità, stagionalità. Quindi il mangiare è per noi Homo sapiens sapiens non solo nutrimento come per l'animaletto, ma è proprio stare insieme. Quindi i moccolotti dell'Ovatte, cioè quelli che si facevano quando uno andava a trebbiare, avevano proprio un significato all'interno del clan, all'interno della famiglia. Così come dici te, io, guarda, scrivendo quel libro, che di solito l'ho fatto nei ritagli di tempo, quindi tra le 2 e le 3 di notte, cioè mi scendevano i lacrimoni, proprio perché anche io lì, quando c'era le lumache in porchetta, le cocciole in porchetta, cioè mi sono ricordato di quando con mio nonno andavamo in bicicletta al sottopasso della ferrovia a cercare tra i rovi ste lumache, le portavamo a casa, nonna le spurgava, poi le cucinava col finocchietto, così, ma anche cose più semplici. Quindi quello che te dici, ti assicuro che chi fa scienza e cultura, lo apprezza e lo vuole esaltare. Tutti quelli che si definiscono nutrizionisti, che ti fanno la dietina con cose strane, ispirate anche ad altre culture, perché la soia è un ottimo legume per gli orientali. Proprio perché anche la genetica, sì, perché nostra nonna la soia non la mangiava.
Certo.
A meno che non fosse andata in Cina, in Giappone. Allora, sicuramente anche noi, visto che l'epigenetica si adegua molto più velocemente della genetica mendeliana, tra qualche anno, anche a noi la soia, tutte queste cose buone che fa gli orientali, le farà anche a noi. Ma se vogliamo essere obiettivi, i nostri legumi, quelli che ci fanno bene, sono i legumi mediterranei. Legumi che alcuni giovani non conoscono, per esempio la cicerchia, che è un legume tipico della provincia di Fermo, che adesso per fortuna è stato riscoperto e viene ricoltivato, questo molti giovani non lo conoscono. E la nostra genetica trae più beneficio dalla cicerchia rispetto alla soia. Non sto dicendo che la soia faccia male, ma tutte queste cose positive che ha negli studi fatti su popolazioni orientali, non è detto che poi si confermino, e molte volte non sono stati confermati in noi popolazioni occidentali. Non so se Deborah l'abbiamo persa.
Deborah, ci sei ancora?
Perché c'è un freeze dell'immagine.
Sì, allora Deborah, se ci stai sentendo ti chiederei, ok, forse è rientrata in un altro modo, eccola qua. Deborah, ci sei?
No. Sì, okay. Sono tornata, ero rimasta la soia.
Sì, okay.
Allora stavo dicendo, la soia, allora riassumo, la soia è un ottimo legume per gli orientali, per la genetica degli orientali. La nostra genetica è cresciuta e si è sviluppata in milioni di anni con la cicerchia, per esempio, che è un legume che c'è nella provincia di Fermo, che pochi conoscono, marchigiani pochi conoscono, così come altri legumi tipici della nostra bacino del Mediterraneo, quindi anche i ceci, i piselli, i fagioli, la lenticchia. Quindi la nostra genetica, la nostra alimentazione sono andate, si sono sviluppate ed evolute di pari passo. Quindi quando sentiamo un cibo esotico particolarmente buono, è buono, io lo assaggio, ma tutte queste cose positive, tutte queste altre funzioni che potrebbero avere, che sono state dimostrate negli orientali, non è detto che al momento le abbiano da noi. Quindi il messaggio conclusivo è: assaggiamo ogni tanto cucine di qualsiasi tipo, io sono per assaggiare tutto e quando vado in giro per il mondo mangio di tutto. Ho mangiato anche le cavallette fritte, i bacchi da seta e qualsiasi altra cosa. Però poi quegli altri famosi 360 giorni mangiamo la cucina e i prodotti della nostra terra, dei nostri nonni. Perché è quello che ci fa veramente bene.
Deborah, perdonami, come nasce TripAdvisor? Perché io all'inizio di questi oroscopi, no? Degli oroscopi, ricordo TripAdvisor, ma è stata sempre così con un odore ricucinato, oppure è nato con una natura diversa TripAdvisor?
Allora, è nato dopo una cena deludentissima ad Ancona. La zona di Ancona me lo rimproverano sempre, no, non la frequento mai abbastanza. Quella sera stavo ad Ancona con il fidanzato di turno, perché all'epoca...
E non è il padre del figlio, insomma. Ok, quindi ringraziamo l'ex fidanzato, ringraziamolo dai, per questa occasione.
Beh, se da lui è nato TripAdvisor, ha fatto qualcosa di buono nella vita.
Esatto. Ma poi grazie a TripAdvisor mi sono fidanzata, ho messo su famiglia, quindi ha tanti meriti.
È il tuo karma, guarda, si vede, è il tuo karma.
E, praticamente stavo ad Ancona, non conoscendo la zona, cerco un ristorante su TripAdvisor, e questo era quarto su 84, quindi stava lì vicino, dico cavolo andiamo, è quarto, una bettola mai vista, mangiato male, il logo, il posto era terrificante,
lo vogliamo salutare il ristoratore?
Vogliamo salutare? Allora...
chiuso.
Ah, ok.
Ha maggior ragione.
Ti ricordi come si chiamava?
Colpa mia, però ha chiuso.
Ti ricordi come si chiamava?
Sì, ma non è forse il caso che lo dica.
Dai, dillo, dai, tanto si è chiuso.
Lo salutiamo.
Si chiamava Maschenada, che in spagnolo vuol dire meglio di niente.
No, me lo ricordo anch'io, una merda totale, quindi va bene. Quindi era meglio...
Tornando a casa, perché comunque sono sempre stata una attenta alle spese, no? E quindi dalla classica Vergara dentro di me comunque c'è sempre stata, no? E quindi dico, cavolo, abbiamo speso 40 euro, dico, ma il posto non era bello, abbiamo mangiato male, è quarto su 80, ma com'è possibile?
La benzina al casello, la benzina al casello da Civitanova, quindi...
Torno a casa, prima cosa traduco il nome e è meglio di niente, ma poi chiamare un locale meglio di niente, io non lo so, vabbè, a parte questo. E poi tutta la notte ci ho rimuginato, dico, ma su TripAdvisor prima era meno controllato di adesso e chiunque poteva scrivere qualsiasi cosa, quindi quelle quattro recensioni che facevano classifica saranno state il cugino, il vicino di casa, no? E quindi ho detto, sai che c'è, adesso apro una pagina dove io dico le mie esperienze, senza essere parente di nessuno, da pubblico pagante, e racconto quanto spendo, cosa mangio, come mi trovo. Poi è sempre soggettivo, per carità, i gusti sono gusti, però sono obiettiva su quello che sono i costi e tutto il resto. Poi in realtà la pagina nasce così, ma poi è diventata tutt'altro, perché da subito, ormai si parla di 7 anni fa, oltre 7 anni fa, da subito c'è stato molto seguito e da lì si è riscoperta proprio l'esigenza invece di rispolverare le tradizioni. Quindi ok, il ristorante, però parliamo delle ricette tradizionali, dei modi di dire delle nostre nonne. Parliamo di frustingo, parliamo di questi piatti che per qualche anno sono stati un po' demonizzati, perché negli anni 90 c'era la cucina espressa, quella veloce, poi quattro salti in padella e poi quella più ricercata, e la tradizione però mano a mano ce la stavamo perdendo, perché le nonne muoiono a una certa, cioè non ci prendiamo in giro, non sono immortali, non ce lasciano una ricetta manco se le mazzi, perché te dà le dosi a occhio, la farina quanta se ne tira, che te vuol dirà, cioè, allora c'era bisogno un attimo di dare un po' di vigore a queste tradizioni, alla convivialità, al passare le feste insieme, e quindi ecco, Trippa è stato un viaggio anche per me.
Quindi TripAdvisor è dovuto a una cena sbagliata dal tuo ex fidanzato e insomma la gelosia delle nonne nel custodire le proprie ricette, quindi è tutta colpa, tutta colpa e merito loro.
E la voglia di trasformarsi in nonne, perché la Vergara ha saltato una generazione, cioè mamma non è una Vergara, mamma sta sempre su Facebook più di me, gli chiedi una ricetta, non te la dice lo stesso, però magari la cerca... è diventata esotica, a De fa la cheesecake, che fino a 5 anni fa non sapeva che era la cheesecake, capito? Quindi, ma diciamo che ha saltato una generazione quella delle Vergare. Adesso sta a noi prendere il mattarello, il rasagnolo, fa tagliatelle, fa tutto quello che c'è da fare, perché è una delle nostre ricchezze. Adesso più che mai il nostro territorio va valorizzato e quindi dobbiamo darci da fare.
Quindi chi è nato negli anni 60 è lì a scambiare, a condividere, a sharare cose su Facebook, buongiornissimi caffè, bravo. Invece Deborah, noi che abbiamo anni siamo lì a recuperare i danni fatti dalla generazione precedente. Ora Max, Deborah diceva che una certa tipa di cucina per un po' di anni è stata demonizzata, è vero? E da chi è stata demonizzata?
Sì, quello, cioè, Deborah continua questa sintonia, anche se è la prima volta che ci vediamo, su tutto e per tutto. Ma è stata demonizzata, cioè i primi a demonizzarla sono stati i francesi, cioè la nouvelle cuisine, proprio perché è scattata questa lotta, no? tra cucina italiana, cucina francese e vini italiani, vini francesi, champagne francesi, prosecchi nostri. Quindi sono stati quelli gli anni in cui è scattata questa lotta, che poi ha raggiunto veramente anche apici, perché in teoria anche il sud della Francia dovrebbe essere mediterraneo, però loro hanno delle peculiarità tutte loro e delle cose tutte loro, per cui non rientrano. E come diceva Deborah, quindi il fatto di ingredienti salutari, perché all'epoca, ribadisco il concetto, cioè mangiare calorie era necessario per la sopravvivenza, così come il burro. Parliamo di un alimento, usciamo un attimo dalle Marche, dove il burro insomma si fa, ma non è un alimento principe. Cioè il burro in montagna, ragazzi, cioè fino ai primi del Novecento, fino al 50, cioè se non c'era il burro, come facevi a camminare in montagna, perché non c'era la motoslitta, ad andare su senza impianti di risalita? Non c'era l'abbigliamento tecnico, il pile, la piumina d'oca, così. Quindi anche le calorie che ci servono per produrre calore, per mantenere i 37 gradi, il corpo le prende dal cibo. Quindi ecco che in passato questo condimento, questo riciclo, perché come diceva Deborah, cioè la Vergara, ragazzi, non buttava via niente. Cioè quelli che erano gli scarti della lavorazione di un cibo nobile diventava la materia prima per la produzione di un altro cibo. Anche qui, appunto, se torniamo indietro, quando la Vergara era la moglie del fattore, il fattore era alle dipendenze del padrone, cioè, che ne so, l'anatra, il pollo, quindi la parte nobile, la carne, la carcassa, le cosce, così, erano per il padrone. Tutte le frattaglie, gli intrugli dentro, che facevi? Li buttavi via? No, ci facevi il sugo con le rigaglie, che è una roba che il padrone se la sognava da notte, anche perché appunto questi cibi che nella fantasia popolare, nobile, sono poveri e magari nocivi, in realtà hanno delle proprietà nutritive a volte superiori anche ai cosiddetti pezzi nobili. E questo permetteva appunto a loro di sopravvivere, pur essendo quelli che faticavano di più di quell'altro che andava a spasso col calesse.
Quindi io che lavoro seduta, è meglio che non le mangio tutte queste cose, giusto?
Allora, io ho sempre detto, il problema non è quanto mangi, perché c'è gente che mangia 10.000 calorie al giorno, tipo Michael Phelps, campione olimpionico, 26 medaglie d'oro, no, di nuoto, oppure Usain Bolt, 6.000 calorie al giorno, l'uomo più veloce sui 100 metri. Il problema è appunto quanto consumi. Loro consumano 10.000 calorie al giorno, e se non ne mangiassero 10.000 morirebbero. Bolt 6.000 con 6.000. Il nostro problema è che se noi consumiamo 1.200 calorie al giorno, è chiaro che poi dobbiamo mangiare la dietina da 1.200. Io ho risolto il problema appunto dall'anno scorso, prendendo la bicicletta, sia quella reale che quella virtuale, e iniziando a pedalare, e in quel modo mi posso permettere di continuare a mangiare vinci sgrassi, ciauscolo e pizza di formaggio, e la cinta, invece che doverla allentare, l'ho anche stretta di due buchi. Quindi il problema non è quante calorie entrano, il problema è quante calorie escono. Che poi, se consideri, Deborah, è la stessa cosa che vale per i bilanci economici. Non è importante quanto guadagni, è importante quanto spendi.
Quanto spendi.
Perché c'è gente che guadagna 10.000 euro al mese, ne spende 12 e sta sempre coi buffi. C'è gente che guadagna 1.200 euro al mese, è attenta e ogni mese mette da parte 200 euro sul conto corrente. Il nostro bilancio energetico è identico al bilancio economico. Quindi se vuoi mangiare cibi che sono più gustosi, più ricchi di calorie, l'unica cosa è bruciare. Anche perché poi il digiuno compensatorio non funziona proprio perché nel digiuno il nostro corpo inizia a risparmiare e poi ti risparmia anche quando mangi di più, quindi l'unica cosa è attività fisica aerobica, mezz'ora tutti i giorni aerobica, poi o hai bicicletta, ballo, zumba, nuoto, va bene tutto.
Massimiliano e Deborah, una domanda, visto che siete ormai così vicini e così empatici nei pensieri e anche nelle azioni, per chi vi conosce, per i ristoratori a cui auguriamo di aprire quanto prima, stasera abbiamo seguito tutti la conferenza stampa di Conte, ma dicevamo, quei ristoratori che vi conoscono o che almeno sanno quello che fate, hanno un po' paura nell'avervi come clienti per i ruoli che ricoprite? Ma nel caso di Max no, perché sappiamo che Max è una buona forchetta, quindi
io immagino.
No, io mangio di tutto e poi sinceramente anche l'originale Trip Advisor, se ho mangiato particolarmente bene lascio un commento positivo, se ho mangiato male però appunto il locale era decente e la gente era cordiale, non scrivo cose, ah che schifo, ah, non mi piaceva, anche perché come diceva Deborah, primo il gusto è soggettivo, secondo la gente quando va al ristorante si deve anche mettere nei panni e nel mood, non mi viene adesso il termine italiano, di quel ristorante, cioè mi spiego, se te vai in un ristorante gourmet dove le porzioni sai che per definizione sono piccole, magari molto elaborate, molto costose, ma sono piccole, poi non puoi uscire dicendo c'ho la panza vuota, perché dal ristorante gourmet esci con la panza vuota. Lì si va ad assaporare dei sapori che nonna non faceva e che non trovi da nessun'altra parte. Viceversa, se vai nella trattoria a Trastevere e te vai a buffare di cacio e pepe, se te porta mezza sporchettata di cacio e pepe, a quel punto non va bene. Quindi secondo me bisogna anche sempre capire il locale dove siamo e il giudizio deve essere parametrato, non puoi usare lo stesso metro per varie tipologie di ristoranti. Non so, Deborah, te cosa Deborah. Pensi?
Io amo molto i ristoranti gourmet, dico la verità, nel senso che io amo la ristorazione in generale e se è capito, insomma, io mangio tutto dall'etnico al tradizionale al gourmet. Devo dire che il gourmet lo apprezzo particolarmente perché è un'esperienza, mentre il piatto tradizionale spesso lo mangio bene a casa, non lo vado a cercare fuori, difficilmente ordino un piatto tradizionale in un ristorante che non conosco perché ho paura che non mi piacerebbe e quindi mi rovino l'esperienza in quel ristorante, a meno che, vabbè, non è una cena, a meno che non è un ristorante conosciuto per quel piatto. La ristorazione gourmet la apprezzo molto e tra l'altro la mia ultima cena normale è stata il 6 marzo, quindi poco appena prima che chiudessero da Damiani e Rossi a Porto San Giorgio. E loro fanno la cucina che piace a me, partono dalla tradizione, la elaborano e danno un cammino diverso a quello che è il piatto, la materia prima tradizionale. Quindi sono d'accordissimo che purtroppo su TripAdvisor spesso le recensioni sono un po' falsate perché chi non capisce un tipo di ristorazione poi se la prende col ristoratore che cosa ti deve fare se tu non capisci il gourmet, non lo mangiare, come se non capisci magari il sushi, dici ma il pesce crudo mangiatelo a casa vostra, nessuno ti obbliga a farlo, nel senso, no? Quindi la ristorazione è tutta bella, è tutta valida, bisogna avere un po' la mente aperta per capirla, ancora di più adesso che i ristoratori, faccio anche un po' un appello, faranno fatica, molti non riapriranno perché non ci prendiamo in giro, molti non potranno riaprire perché non hanno la capienza, perché non hanno la forza economica e quindi se abbiamo anche capito durante, perlomeno io, in questi 50 giorni di clausura, quanto è bello farsi coccolare in un ristorante, quanto è bello che il cameriere ti consiglia il vino, che il ristoratore viene lì e ti dice a fine cena com'è andata. È bello. Quindi quello che l'invito che faccio io è di iniziare piano piano a fidarsi, a andare nei ristoranti, però andarci con la mente sgombra, quindi essere pronti a ricevere quello che poi ci danno e sapere anche avere anche un po' la mente aperta per capire il messaggio di quel piatto e non fare il giudice di turno e dire però perché questo.
Allora,
volevo dire la stessa cosa, ma non l'avrei detta così bene. Quindi grazie, Deborah.
Perché ci devi mettere il dialetto in mezzo.
Abbiamo scoperto, abbiamo scoperto due gemelli separati da nascita, Max e Deborah. Allora, Valeria ci saluta e ci dice: vero, Doc, è anche soprattutto un'esperienza. Poi Sonia gira una bella domanda a entrambi e dice: parliamo di questo periodo in cui moltissimi hanno riscoperto il lievito madre e le farine varie e abbiamo aperto piccoli forni e pasticcerie casalinghe. Allora, in questo momento io parlo al nostro medico, non più a Max l'amico, ma al medico, ok? E parlo invece a Deborah, che è il guru delle casalinghe marchigiane. Allora, Max, dottor Petrelli, anzi non Max, cosa ne pensi di questo, anzi cosa ne pensa, dottore, di questo fenomeno?
Guarda, allora, questo virus ha fatto tanti, tanti morti e tanti danni, però ha fatto riscoprire queste cose e ha messo l'italiano, chiamiamolo male, l'italiano medio, di fronte alle verità di una aorta. Allora, fino alla settimana prima, tutti intolleranti al glutine. Se si mangiava la farina la gente moriva, si esplodevano le pance, i lieviti no, fanno bene, fanno male, no, ma se mangio lievitato sto malissimo, non dormo per 3 giorni. Adesso la gente ha riscoperto il piacere, la gioia di panificare in casa, cosa che io e mia moglie abbiamo sempre fatto anche prima del coronavirus, perché abbiamo minime esigenze di pane e quindi si fa una volta a settimana una cosa fatta bene e la pagnottella dura per tutta la settimana. Chiusa la parentesi, però anche io ho letto che finalmente la gente aveva riscoperto il gusto, questo profumo che è dato proprio dal glutine, tra quel buon profumo che si sente quando si panifica, tra l'altro è dato proprio da questa proteina. Allora, la celiachia esiste, i celiaci ci sono, per fortuna oggi come oggi la diagnosi è molto più semplice e precisa del passato, però basta, torniamo a mangiare, torniamo a panificare, magari dopo non staremo più tutto il giorno, tutta la settimana in casa, non avremo il tempo, facciamolo magari una volta ogni tanto, ma proprio per riportare alla memoria, perché abbiamo detto prima, la memoria è molto importante, anche quella, nutrirla, proprio queste cose qui. Se poi abbiamo trovato una ricetta di nonna scritta, è ancora meglio. O se le prendiamo da Deborah, le ricette, che ho visto che ce n'era qualcuna, è ancora meglio. Non so te cosa ne pensi.
Quindi il giudizio è positivo da parte del dottor Petrelli.
Assolutamente la nostra... sì, assolutamente sì. Così come riscoprire farina, abituati, uno va al supermercato, tac, prendi subito la farina 00, che anche lì, se senti berrino, è il veleno mortale. Allora, farina 00 non è un veleno mortale, però anche quella è poco mediterranea, perché le nostre nonne, siccome più era raffinata, più costava, prendevano delle farine grezze, e le farine grezze mantengono la crusca, mantengono la fibra, che è una cosa che ha 0 calorie ma ha tantissimi effetti positivi. Noi invece, proprio per stare dietro ai francesi, al gourmet, a questa idea che il cibo più è bianco più è buono, no? Noi, la nostra mente c'ha alcuni di questi imprinting, no? per cui una cosa bianca bella ci fa pensare appunto anche alla Madonna, così, allora per definizione è buona. E no, invece la scienza poi ha dimostrato che appunto più le cose sono raffinate, più l'uomo ci mette le mani, e peggio è, perché noi per milioni di anni eravamo cacciatori raccoglitori, quindi il grano ce lo mangiavamo proprio a mozzichi senza manco macinarlo. Poi qualcuno ha visto che il vecchio non c'aveva più i denti, ha detto lo ciacco con due pietre, poi ha detto ma se invece che ciaccarlo la pietra la ruoto, ed ecco che è nata la mola a mano, e poi l'uomo migliora sempre per faticare meno e produrre di più.
Max, ti fermo perché credo che casa di Deborah stia implodendo, visto che Deborah sta comunicando con dei familiari, tipo sì, sta per esplodere, non è, no, il pannolino non ce l'ha, quindi potrebbe esplodere. Deborah, te invece che sei l'influencer delle massaie e dei massai marchigiani, come hai vissuto questo periodo? Peraltro salutiamo anche Tamara, che è la tua collega di Pelle Ciambelle, che è la nostra amica.
Esatto, no, io durante questa quarantena ho scoperto che posso anche impastare, e quindi avendo un po' più di tempo, perché purtroppo ho lavorato meno, quindi io mi occupo di comunicazione, quindi faccio sia grafica che gestione social per aziende, e, però se le aziende stanno chiuse... E quindi insomma così. Io sono una di quelle che ha iniziato a fare le tagliatelle anche con il supporto di Tamara. Abbiamo fatto un piccolo progetto insieme, gli gnocchi, ho fatto la mia prima pizza, ieri ho fatto le piadine, di solito uno le compra, no? E quindi ho scoperto, come dice Max, che esiste la farina tipo 2, la farina 1 e hanno un profumo diverso, quindi... Assolutamente, ho inserito queste ricette anche nel sito, perché, e ci tengo a dire che non sono ricette mie, perché io non so cucinare, però se sono in grado di farle io, può farle chiunque, quindi io rappresento l'italiano medio di cui parlava Max, che non va sempre di corsa, non ha mai tempo, e questo periodo è stato ottimo per imparare come si fanno le cose, come si fa la pizza, le lievitazioni. È chiaro che quando si tornerà alla vita normale non ci sarà sempre il tempo di farlo, però la conoscenza dell'utilizzo di diverse farine, dei tempi di lievitazione, secondo me è una conoscenza che ci porteremo poi dietro. Io scusatevi, vi devo salutare perché è ora della nanna per Giovanni.
Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro.
È già passata un'ora.
Però è stato un piacere, è stato un grandissimo piacere, grazie mille.
Guarda, il piacere è stato mio, e in futuro dirò al maestro di organizzarne qualcos'altro, o magari quando finiranno, quando ci potremo muovere di più, faremo anche qualcosa live con scambio dei rispettivi libri.
Volentieri, volentieri.
Continua così, Deborah, continua
grazie.
Così.
Grazie mille. Ciao, poi Deborah. Ti farò un consulto perché ho tipo 15 kg da perdere.
Bicicletta, te l'ho già detto prima, mezz'ora aerobica tutti i giorni.
Sono andati, non si può tanto. Beh, ne riparliamo.
Ne riparliamo.
Bene, Deborah, intanto stasera puoi insomma fare tante coccole al tuo compagno, così lì un po' di consumo calorico c'è, giusto Max?
Ottima idea, non ci avevo pensato.
Sì, però ricordo sempre posizioni attive, perché le posizioni passive sono aumenta il respiro.
Mi raccomando, okay. Mi raccomando.
Questo vi saluto.
Bene, salutiamo il tuo compagno, gli auguriamo un'ottima notte.
Intanto lui dei consigli.
Passiva. Ciao Deborah, grazie di aver scherzato con noi e buon spannolinamento.
Grazie.
Bene, Max mi è andato via. E io, insomma, adesso provo a vedere se Max rientra. E nel frattempo, insomma, abbiamo visto... Le tante possibilità. Ah, ecco, Max sta tornando. Max, non mi fare scherzi, no? Ecco, ti sei girato.
No, infatti, non lo so perché. Non so perché ha fatto così.
Ok,
no, ecco adesso.
Ecco, a pensare ecco. Male, uno potrebbe dire che sei andato a consumare una posizione passiva con Deborah, invece no, diciamo che te non sei
esatto.
Il compagno.
Mi ha trascinato nell'uscita.
No, ok, tutto ok, sì, non riusciamo a a mantenere la nostra diretta. Allora, Max, non c'è più Deborah, rimaniamo solo io e te come vecchi tempi. Poi se qualcuno ha qualche domanda, insomma, la può fare nei consueti commenti e proveremo a rispondergli stasera insieme. Dunque, Max, abbiamo visto che anche poi chi si occupa di cibo e alimentazione per gioco, per scherzo, ma comunque anche per promozione territoriale, trova in te un ottimo alleato, e questo l'abbiamo sempre detto ormai da qualche mese, da settembre. E però oggi siamo il 13 di maggio, Massimiliano, e ancora quest'anno per ovvi motivi non se ne parla tanto, ma già l'anno scorso di questi tempi si parla della prova costume. Ora, ci auguriamo tutti, soprattutto lo auguriamo agli operatori della riviera, di poter andare tutti quanti al mare e di spendere denari nei nostri stabilimenti, ma dacci qualche veramente dritta stupida e semplice per arrivare con una prova costume soddisfacente.
Ma guarda, sarò ripetitivo come un disco rotto, ma chi ogni volta si deve inventare un messaggio nuovo è perché appunto vuole attrarre l'attenzione, ma non dire le cose come stanno, perché le cose come stanno l'ha deciso madre natura con l'evoluzione, e qualsiasi altro discorso non ha senso, non è vero. Anche l'industria farmaceutica, che tanto si è spesa in passato e continua a spendersi nel trovare il famoso farmaco miracoloso, il farmaco miracoloso non c'è. C'è un qualcosa che può aiutare in determinate situazioni, che sono molto rare, sempre sotto stretto consiglio medico, ma il 99.99 volte per cento delle volte dobbiamo incrementare il dispendio di energia. Il grasso non è altro che una riserva di energia che il nostro corpo ha messo da parte, perché in quel momento erano più le entrate che le uscite. Quindi ritorno con l'esempio di prima: se in un momento la nostra attività ci fa fare grandi guadagni e abbiamo poche spese, questi soldi li mettiamo da parte, perché proprio nel timore che arrivi un altro lockdown, che arrivi una crisi, un qualcosa, e quindi se abbiamo da parte delle riserve di soldi o di energia, sopravviviamo alla crisi. Se non abbiamo da parte queste cose, si muore. Cioè, questa è la base della selezione naturale. Questi meccanismi che per milioni di anni ci hanno permesso appunto di sopravvivere anche con relativamente poche calorie, oggi ci si ritorcono contro, perché la possibilità di mangiare è continua, mentre in passato non era così, per l'uomo primitivo ancora meno. La disponibilità di cibo è continua, la disponibilità di cibo è poco onerosa. In passato i cibi costavano, avevano un valore, oggi invece i cibi, soprattutto i cibi spazzatura, hanno un costo molto basso, molto inferiore ai cibi buoni. Quindi ecco perché è così facile mettere da parte energia. Se poi siamo stati costretti a non muoverci, ma anche qui apro una parentesi, vabbè, io ho continuato a lavorare, perché in ospedale abbiamo lavorato, però in ospedale ci andavo con lo scooter e quindi ho consumato benzina. Per mantenere il peso e non ingrassare, come si legge che molti hanno fatto, mi sono fatto la bicicletta, come ho detto, quella elettronica che ho in camera. Io dall'inizio dell'anno a oggi ho fatto 1110 chilometri, che non sono tanti, perché ho degli amici che già ne hanno fatti 5.000-10.000 in questi tre mesi. Però rispetto all'anno scorso, rispetto a stare sdraiato sul divano a guardare Netflix, ecco che questi chilometri, che possono essere anche convertiti, e l'app me lo dice, in calorie, questa è la risposta. Quindi, seguendo sempre le norme, iniziare a fare attività aerobica, poi o è dentro casa o adesso che ci si può un pochettino muovere fuori e fuori di casa, sempre distanziamento. Ci tengo a dire, la mascherina durante l'attività fisica, mi raccomando, mentre la facciamo, quindi mentre siamo sotto sforzo aerobico, la mascherina no, perché aumenta la CO2, quindi intrappola l'anidride carbonica, e quindi ci affatichiamo di più, e per una persona magari un po' anziana o con qualche problema respiratorio si può arrivare anche alla acidosi respiratoria, non come ho letto un articolo di questi siti farlocchi che dicono alcalosi respiratoria, acidosi respiratoria. E mentre la mascherina chiaramente deve essere a portata di mano, o quella chirurgica o quelle anche di stoffa che come molti dicono e anche io sostengo dovremmo imparare anche qui la cultura della mascherina, quindi la mascherina dovrà diventare un capo di abbigliamento un po' come la cravatta o un foulard, chiaramente adesso in questo primo periodo, e in futuro non dovremo portarla tutti i giorni, ogni momento, tutti come stiamo facendo adesso e come dovremo fare per qualche altra settimana, mese, ma a ottobre dovremo fare come fanno i giapponesi o i coreani, che loro hanno la cultura, quindi se io inizio a starnutire o a tossire dentro casa mi metto la mascherina per rispetto di chi sta dentro casa, e quando vado a lavorare mantengo la mascherina per rispetto di chi lavora con me, in modo che se io ho un virus, un qualcosa, tanto me lo sono già beccato, me lo covo, non lo diffondo a tutti i miei vicini e parenti. Questo è il concetto. E se noi impariamo da questo grave fatto almeno questa cosa, così come anche lavarsi le mani, cioè a me faceva ridere le raccomandazioni per lavarsi spesso le mani o disinfettarsi spesso le mani, perché in ospedale noi, volenti o nolenti, lo dobbiamo fare quello tra un paziente e l'altro, altrimenti già la letteratura di fine Settecento ha dimostrato come fossero i medici all'epoca a trasmettere
essere le vettori di infezioni.
È stata scoperta appunto sulle infezioni ginecologiche delle donne nel 1800, come appunto un ospedale dove i medici avevano l'abitudine di lavarsi le mani rispetto a quello dove non avevano l'abitudine di lavarsi le mani tra una visita e l'altra, la mortalità infantile e delle donne era il triplo. Quindi dobbiamo imparare e fare nostre queste cose, non perché ce l'hanno imposto, non perché l'ha detto Conte o l'ha detto chi che sia, ma perché sono manovre per la tutela della sanità pubblica. La sanità pubblica è fondamentale, più importante addirittura della sanità individuale, perché se io sono sano ma in un ambiente completamente malato, campo poco. Se io sono malato in un ambiente completamente sano, i sani mi possono curare.
Allora, Max, nel frattempo stanno arrivando tantissime domande. Allora, prima di rispondere alle domande, diciamo, professionali, rispondiamo a una domanda, diciamo, commerciale, ovvero dove Sergio, dove può comprare il libro del dottore?
Allora, è distribuito ubiquitariamente, quindi si trova anche nelle librerie, se non ce l'hanno immediatamente disponibile, basta dire il titolo, che appunto è Antiche ricette. Aspetta, provo a rinquadrarlo un secondo, vediamo se ce la facciamo.
Eccolo qua. Eccolo qua.
Allora, Antiche ricette, e uno dei due attori, Pazzaglia o Petrelli o tutte e due, casa editrice Affinità Elettive, e se non ce l'hanno disponibile nel giro di 2 o 3 giorni arriva. E poi anche su piattaforme online, cioè se uno lo cerca su Amazon o altre cose, siccome c'ha il codice, questo qua dietro è registrato, e quindi adesso non riesco a mettere a fuoco, ecco, però, in modo che vediamo anche il prezzo, in modo
Antiche ricette, Petrelli, Affinità Elettive, insomma in qualche modo lo
esatto,
troviamo.
Petrelli Pazzaglia viene fuori subito. Adesso tra l'altro ho visto che online il prezzo era anche leggermente di meno, l'ho visto anche a 22 euro quindi.
Bene, allora Max, adesso arrivano un po' cioè un terzetto di domande molto affascinanti. Allora, Nadia, che ci segue da Roma, dice: anche durante il fermo per coronavirus ho continuato a camminare tutte le mattine alle 6:30, 5 chilometri. Nonostante questo ho comunque mangiato di più. Sarà stato per lo stress? E questa è la prima domanda di Nadia. Poi dopo ti leggo le altre due. Intanto rispondiamo a questa domanda di Nadia.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ricordiamoci che il più potente antidepressivo è il cibo. Per un semplice motivo, e questo i miei studenti, ex studenti o colleghi ne avranno la testa piena, perché lo dicevo sempre. Allora, ricordiamoci che noi, dopo 9 mesi dentro l'utero materno, che quello è il paradiso terrestre, perché temperatura sempre costante, si mangia in continuazione col cordone ombelicale, non ci sono rumori, non c'è casino, quando nasciamo abbiamo luce, freddo, sculacciata. Quindi il nostro cervello, la prima cosa che vede è un ambiente ostile, uno stress. Qual è la prima consolazione? La poccia. Ci danno il latte, ci attaccano al seno, e questa cosa ci fa dire, beh, tutto sommato c'è qualcosa di buono anche su questo pianeta. Lì si crea un imprinting che ci rimarrà a vita, per cui anche da adulti, di fronte a un problema, uno stress, una multa da pagare, abbiamo litigato col capo ufficio, con la partner, così, il nostro cervello automaticamente cercherà del cibo. Chiaramente non sarà più il seno materno, sarà il frigorifero, la patatina frita, il cioccolatino, l'hamburger, ognuno ha la sua fissa, però quello sarà l'istinto. Allora, se non abbiamo mangiato, consoliamoci così, se invece abbiamo mangiato, fermiamoci quando arriviamo davanti al frigo, troviamo la soluzione alternativa a quello che ci ha fatto arrabbiare ed evitiamo di introdurre calorie inutili, altrimenti poi dovremo camminare un po' più dei 5 chilometri per smaltirlo. Però sì, in questa situazione chiunque di noi si è consolato con il cibo. Poi ci sono persone che hanno un meccanismo paradosso che è patologico, dove anche questo è naturale in alcune situazioni, alcuni stress, per esempio di fronte a un lutto, se muore nonno, a tutti si chiude lo stomaco e quel giorno pranzo e cena non si fa. Questo è un meccanismo, lo stesso, un collegamento che ci sta. Poi c'è chi prende invece la deviazione, che non elabora questo stress e continua a digiunare per tanto tempo, ma quella, abbiamo detto, è una patologia. Così come continuare a mangiare all'infinito, poi si trascende nelle patologie. Però la consolazione in questo periodo di CV c'è sta.
Max, stanno arrivando tantissime domande, quindi cerco di leggertele via veloce.
Cerco poi di rispondere allora più brevemente. Vai.
C'è una battuta molto stupida che mi è venuta, insomma, la poccia rimane come un imprinting in tutti noi, poi per metà di noi è un doppio imprinting, ma questo poi è una battuta veramente da osteria. Allora, Sonia invece dice, qual è la logica nutritiva nutrizionale che sta alla base di alcuni consigli medici che invitano a non mangiare proteine diverse nello stesso pasto?
Nessuna logica, proprio perché le proteine sono tutte diverse, ciascuna proteina che ha un nome diverso, così come anche all'interno dello stesso animale ci sono varie proteine. Però il bello delle proteine è che noi non possiamo utilizzare la proteina del pollo, la proteina del pesce, la proteina del manzo come tali, le dobbiamo smontare nella loro componente basica, che sono gli aminoacidi. Gli aminoacidi sono 20, sono universali, sono gli stessi in ogni proteina animale, vegetale e qualsiasi batterica, e quindi come erano combinate prima al nostro intestino non gliene può fregare di meno, perché lui alla fine le smonterà e avrà gli aminoacidi. Cos'è la cosa importante? È che tutta la combinazione mi dia un apporto più o meno simile di tutti e 20 gli aminoacidi, o almeno che siano tutti rappresentati in una buona quantità. Ecco perché se mangio solo proteine vegetali, dov'è il problema di mangiare delle proteine vegetali singole? Che le proteine vegetali sono carenti di un paio di aminoacidi. Quindi proteine vegetali, se le mangio, vegetali, scusatemi, i legumi, se le mangio insieme ai cereali si compensano. Se mangio solo un piatto di legumi, anche se le proteine sono tante, ma non sono complete. Ma le combinazioni di alimenti sono una fandonia inventata da persone che devono creare un rito magico per vendere delle diete che altrimenti non avrebbero senso, ma ugualmente non hanno senso, proprio perché l'importante è aver mangiato. Se mangio proteine animali, essendo noi animali, quelle sono già complete, quindi o era pesce, o era pollo, o era manzo, o erano tutti e tre mischiati, una paella di pollo e di pesce, non cambia assolutamente nulla.
Allora, Martina invece ci fa una doppietta di domande in qualche modo collegate, una più di natura sociologica, seconda invece riprendiamo un po' il discorso iniziale della convivialità che abbiamo fatto all'inizio con Deborah. Allora, Martina ci dice, crede possibile la convivenza con queste norme di rispetto reciproco da parte della nostra società, diciamo non del tutto ligi rispetto altrui? Quindi Martina mette un po' in dubbio la capacità dell'Homo sapiens sapiens, soprattutto quello italico, e poi chiede sempre, rimanendo in questo perimetro, seconda domanda, crede che queste nuove norme di distanziamento sociale cambieranno in qualche modo il nostro legame culturale con la convivialità a tavola e con il rapporto nel cibo condiviso in compagnia?
Allora, sono due bellissime domande. E, alla prima, purtroppo, devo rispondere con grande pessimismo, nel senso che anche io, le prime settimane di emergenza coronavirus, ero convinto, vedendo la gente veramente terrorizzata, la gente che rispettava le regole e aveva questa angoscia del futuro, e ero veramente convinto che le persone avrebbero imparato qualcosa. Come hai detto già te, Claudio, ma lo voglio ribadire, è un problema solo italicus, di noi italiani che non abbiamo il rispetto per gli altri. Siamo un popolo di egoisti e egocentrici, poi c'è chi lo acclama in maniera più teatrale, chi nicchia nell'ombra, però purtroppo la maggior parte delle persone, a parte qualche esempio così illuminato, e non mi sto riferendo a nessuno proprio perché è globale, è così, mette il proprio benessere al di sopra di tutto. E come ho già detto prima, noi siamo una società civile, siamo un branco, il branco sta bene se ciascuno difende il suo vicino. Se ciascuno difende se stesso, non sei più un branco, sei isolato, e qualsiasi cosa, un virus, un avversario, un nemico, ti distrugge molto facilmente. E come dicevo, ero confidente perché vedevo il terrore, vedevo la gente. Adesso è bastato già poco per vedere comportamenti assolutamente incivili. Cioè la gente ancora non ha capito che per qualche settimana bisogna uscire con la mascherina, che la mascherina, se la tengo così col naso fuori, non serve a niente, anzi è pure peggio, che la mascherina la devono mettere tutti, che se sto facendo attività fisica e non ce l'ho, come ho detto prima, ma mi fermo a parlare con un altro, la tiro fuori dalla tasca, me la metto e poi inizio a parlare, che mi devo disinfettare o lavare le mani spesso, piuttosto che tenere un paio di guanti dalla mattina alle 8 alla sera alle 8, perché sennò quelli contaminano ancora peggio. E come dico, mentre i giapponesi e i coreani, che già avevano una cultura in questo senso, andiamo a guardare le loro curve, i loro tempi di infezione e i loro morti, sono meno della metà dei nostri. Perché? Perché avevano questa cultura. I paesi che non avevano questa cultura hanno avuto andamenti disastrosi. Chi apprenderà questa cultura in futuro? Perché, ragazzi, le pandemie ci sono sempre state, sempre ci saranno. In passato si auto fermavano perché i mezzi di trasporto erano molto più lenti, ma più i mezzi di trasporto saranno veloci, più la globalizzazione è globale e più anche i virus diventeranno globali. Quindi impariamo da queste cose affinché le prossime pandemie le affrontiamo, sperando che i virus non siano tutti fetenti come questo, soprattutto all'inizio, e impariamo ad affrontarle bene. La seconda domanda che lei diceva, allora qui invece vorrei che sia chiaro che queste manovre, il distanziamento sociale, allora per le prossime due settimane è obbligatorio, a giugno lo stesso, ci saranno dei piccoli passi, ma poi a un certo punto il distanziamento sociale finirà, ragazzi. a un certo punto si tornerà come, cioè si tornerà, si arriverà a quello che succede in Giappone, che ho già detto prima, dove chi ha il raffreddore, lui solo si distanzia e si mette la mascherina per tutela degli altri, ma tutti gli altri che stanno bene andranno al ristorante abbracciandosi e sedendosi uno sulle ginocchia degli altri. Cioè, questo succederà. Quando succederà? Quando R0 e tutte le altre cose saranno a zero, quando saremo sufficientemente sicuri che ormai il virus o da solo o grazie a altre cose si è attenuato, o con il caldo, dove le evidenze ci dicono, e anche quello che stiamo osservando da noi, man mano che arriva la stagione calda, questo virus, il caldo secco si spacca la molecola proprio, quindi il fatto che io trovi, poi anche qui c'è da fare chiarezza, cioè il fatto di trovare particelle virali sulle superfici dopo due giorni non vuol dire che quello sia un virus attivo, cioè è come dire ho trovato i cadaveri di 10 terroristi, ma non è che stanno facendo un attentato, sono morti, cioè se ho trovato i cadaveri di 10 terroristi, cioè l'emergenza attentato è finita, quindi anche qui c'è troppa confusione. Un altro grosso problema sono i mass media, cioè noi nel nostro piccolo facciamo corretta informazione, diciamo le cose come stanno e abbiamo una nostra etica. Ho visto pagine Facebook, ma anche testate giornalistiche, andare a caccia, se non proprio inventarsi o estrapolare o spostare. Un giorno il professor Silvestri, che è oltre che mio amico, la mia punto di riferimento, l'unico faro che ho mantenuto in questo casino, è l'unico che è stato coerente, è l'unico che quando ha detto le cose poi quelle si sono verificate, anche lui faceva vedere nella sua rubrica quotidiana, dacci oggi il nostro panico quotidiano invece che panico, c'è un articolo di un giornale su un articolo scientifico fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè un comunicato, dove avevano spostato il non dalla prima frase alla seconda frase. Allora, è vero che te come giornalista, soprattutto traducendo dall'inglese all'italiano, puoi spostare un attimo una negazione a ciò che in italiano suoni meglio, ma non puoi spostarla da una frase a un'altra dove neghi quello che era affermativo e affermi quello che era stato negato, perché sennò dice esattamente il contrario, creando panico e confusione. Eppure abbiamo visto anche questo, quindi non so Claudio, non so Martina, però il messaggio è questo: resistiamo bene adesso, perché poi si tornerà abbracciati come prima, e chi sente i sintomi del raffreddore si copre, anche se non è Covid-19, anche se è H1N1, che è la banale influenza.
Massimiliano, allora siamo al 13 di maggio e probabilmente nel giro delle prossime giorni, ore, vediamo se ci siamo comportati bene già all'inizio della fase 2. Che speranze hai, che aspettative hai, cosa pensi che succederà da qui fino a fine maggio, inizio giugno? Siamo stati bravi, oppure siamo stati bravi e il virus inizia a patire un po' il caldo, oppure dobbiamo temere qualche bias sulla curva?
Guarda, questa è la domanda che se fossi in grado di prevedere queste cose inizierei a giocare anche il Superenalotto. Allora, usando la logica, come hai detto te, la prima riapertura, così diciamo, del 4 maggio, i cambiamenti li possiamo vedere verso il 20 di maggio, cioè devono passare i famosi 15 giorni per vedere, sì, incubazione, eslatetizzazione e tutto. Quindi prima del 20 maggio qualsiasi cosa è un terno all'otto. La mia sensazione è che pur non essendo stati giapponesi, quindi bravissimi o bravi, no. Però quel bravo all'italiana, cioè diciamo quel 6 meno meno, giusto per non farsi rimandare, secondo me c'è stato, perché ho detto, ho visto cose sbagliate, ma ho visto anche molte persone invece attente, scrupolose, verso se stessi, verso gli altri, verso le regole. Quindi la mia speranza è che questo 6-, associato appunto al fatto, al caldo e al fatto che anche qui da noi negli ultimi giorni nuove polmoniti o nuove forme di quelle gravi non se ne sono viste, così come ha dichiarato anche il professor Gasparini, che è lo pneumologo qui di Ancona, proprio questi giorni in un'intervista su quotidiani regionali. Quindi la speranza che ne stiamo uscendo e ne stiamo uscendo bene c'è. Però, come mi chiedeva un mio caro amico ieri, vorrei far capire che queste altre 2 settimane, anche se il 20 vediamo che la curva non cambia e continua a scendere, il 20 saremo al 75esimo della finale di Champions League, quindi manca ancora un quarto d'ora, e stiamo vincendo 3-0. Vincere 3-0 a 15 minuti dalla fine della Champions League può far pensare di aver vinto la Coppa, però...
Oppure chiedere ai milanisti, però, con Liverpool che hanno perso
il gol. Io non volevo sfottere nessuno.
Lo faccio io. Lo faccio.
Non volevo sfottere nessuno. Però hai capito, il problema è che in quel caso addirittura, cioè, sarebbe un paradosso, nel senso che a un quarto d'ora noi diciamo abbiamo vinto, la partita è finita, andiamo addirittura a farci la doccia. Ecco, quindi abbandonare la partita dopo, anche se non è il Liverpool, può essere anche la squadra parrocchiale, in un quarto d'ora senza l'avversario il virus ti può segnare 10 gol. Quindi abbiamo avuto pazienza per 2 mesi, tiriamo avanti fino veramente a fine maggio, poi a fine maggio si potrà dire veramente, e quindi da giugno si potrà partire. Anche lì spero che poi chi ci governi usi sempre la prudenza, che non è mai troppa, però anche appunto la scienza e la logica. Nel senso che, un esempio che sto facendo sempre in questi giorni, se in città io ho il limite di 50, devo andare a 50. Se vado a 130 è sbagliato, ma anche se vado a 30 è sbagliato. Se vado col freno a mano tirato è sbagliato. Quindi se devo andare a 50, settiamo i limiti a 50 e facciamo andare il paese a 50. Non facciamolo andare a 30, perché lo stesso... le cose si accumulano anche come liste d'attesa in ospedale, così adesso le ultime circolari dicono che a giugno si inizierà però a scartamento ridotto. Già eravamo un po' ingolfati dai mesi precedenti, alcune cose con la telemedicina si è riusciti a farli entro giugno. Se le curve continuano ad andare giù, se i contagi continuano ad andare giù, bisogna cercare di ripartire, non dico da 0 a 100 in un mese, però iniziamo ad accelerare.
Allora, Max, una domanda impegnativa che però forse era nell'aria. Ricordiamo, Massimiliano è endocrinologo e nutrizionista, però ecco, proviamo a farti una domanda un po' difficile. Qual è il tuo parere sulla terapia sul plasma immune? Te l'aspettavi questa domanda?
Ma sì, più o meno sì, tanto è l'argomento del giorno. Dopo qui, vabbè. Allora, la terapia con plasma, come ormai è stato già detto e assodato, è una terapia molto antica che si è usata già 2 secoli fa, quindi nel 1800, fine 1800, per salvare la vita a una bambina con la difterite, il primo caso descritto, se non ricordo male, così. Quindi è un qualcosa che si sa, si sapeva fin dall'inizio, ed ecco perché in tanti posti poi hanno già iniziato, anche in Cina stessa, quando da noi stava scoppiando la mina, loro, essendo qualche settimana avanti, quindi avendo già pazienti guariti con un alto titolo anticorpale, avevano iniziato a utilizzarla. E obiettivamente, se il titolo anticorpale del donatore è alto,
Spieghiamo cos'è il titolo anticorpale.
Sì, il titolo anticorpale, allora, per distruggere i virus, i batteri e qualsiasi altra sostanza che estranea che entra nel nostro organismo, il nostro sistema immunitario ha fondamentalmente due grosse armi. Una si chiamano anticorpi e sono proprio delle freccette, proprio hanno anche la forma proprio di freccia, e sono fatti anche questi di proteine, ecco perché è importante mangiare proteine, e anche se uno non fa attività fisica, perché se non mangia proteine il sistema immunitario si indebolisce. E l'altro invece sono delle cellule che sono in grado proprio di mangiare o attaccare, schizzare tipo dell'acido addosso a questi nemici. Il sistema anticorpale, quindi appunto, una volta che noi veniamo a contatto con una sostanza estranea, queste cellule iniziano ad attaccare e queste altre cellule che devono produrre queste freccette imparano a produrre queste freccette. Prima producono delle freccette che si chiamano IgM, che sono quelle primarie, la risposta primaria, così, e poi come tutti gli strumenti di guerra vengono affinate e rese più efficaci, più definitive, e sono le IgG, le famose IgG che si sente dire. Poi ci sono anche le IgA, IgE, ma non parliamo di questo. E è entrata in cuffia della musica? Non so se... Vabbè. E la senti anche te? Comunque andiamo avanti. Allora, dicevamo, in questo, quindi, una volta che il mio sistema immunitario è venuto a contatto con questi sistemi, con questo agente patogeno, produce delle freccette. Queste freccette sono molto specifiche, cioè riconoscono solo quel bersaglio, si attaccheranno solo a quel bersaglio. Nel momento in cui si attaccano a quel bersaglio inizierà a essere distrutto da tutto il resto del sistema immunitario. Quindi, di fronte a qualsiasi virus, dopo una quindicina di giorni il nostro corpo produce queste, ma queste devono essere anche in un numero sufficiente, perché se uno ne produce poche, intanto che le dona, intanto che vengono purificate, l'efficacia di queste freccette si riduce. E non tutti le produciamo allo stesso modo, non tutti produciamo lo stesso numero. Quindi, ricapitolando, paziente che è stato infettato, è guarito, sicuramente nel suo siero ha questi anticorpi. Si vanno a dosare, si vede quanti ce n'ha pochi pochi che sono bastati solo per lui, ok, ce n'ha un discreto numero, ok, quel plasma lo posso prendere, lo posso processare, perché appunto va in qualche modo un attimino separato, il globulo rosso, il plasma, controllare che non si perdano le proteine, non si perdano questi anticorpi, e poi questo plasma purificato lo posso iniettare in un altro paziente che è invece malato. Questo malato, il suo sistema immunitario o non le sapeva fare o ancora non le aveva fatte, ma le freccette ci sono. E quindi le freccette si attaccheranno al virus, e una volta che il virus è bersagliato di freccette, anche il sistema immunitario di questo paziente sa che deve attaccare e deve distruggere questa cosa. Quindi questa è un po' la spiegazione, spero di essere stato chiaro. Qual è il problema? Il problema è che, primo, ci vogliono i donatori, non tutti sono donatori, quindi anche chi è stato ammalato e ha un titolo anticorpale giusto, se però ha qualche altra malattia, tipo c'ha l'epatite o c'ha qualche altra patologia, chiaramente non può donare il plasma, altrimenti passerebbe questa malattia anche al ricevente, quindi il ricevente guarirebbe dal Covid-19, ma si beccherebbe qualche altra patologia.
Come si dice, quindi, nelle Marche, il fuoco sull'acqua bollita, per rimanere in...
Sì, quindi, e poi le quantità, i donatori, cioè molti pensano, perché purtroppo siamo tutti influenzati dalle esperienze cinematografiche, no? Dove c'è il virus, quello con Dustin Hoffman e René Russo. Virus letale, bravissimo, no? Dove anche lì chiappa la scimmietta, fa il prelievo, trova l'anticorpo e dopo 7 minuti arrivano camion di plasma, no? Con cui curano immediatamente tutti. Ragazzi, ci vogliono 7 mesi, no 7 minuti, per fare quella cosa lì. Dopo il film dura 90 minuti, quindi è chiaro che devono. Però la gente ha in mente questo, dice: ah, questa è la soluzione, e pensa che anche i tempi di quella soluzione. Tra l'altro, i costi, a costo zero, perché il donatore dona gratis e quindi il ricevente riceve gratis. Ma tutti i passaggi che ci sono in mezzo, selezione, verifica, purificazione, trasporto, ragazzi, so, 400-500 euro, così spannometrico, un calcolo così su altre cose che si utilizzano con il plasma. E poi lo stesso, cioè gli infettati, guariti, candidabili, così, sono pochi, i malati sono tanti, cosa fai? Cioè dissangui quelli per curare questi altri, che poi a loro volta dissanguerai per curare altri, cioè, ecco perché, tra l'altro, poi hai cioè i Novax, no? Che te sai che mi stanno sempre molto simpatici.
Anche a me, anche
I Novax si sono immediatamente schierati per questa terapia, perché secondo loro è alternativa al vaccino, ma nel senso peggiore del termine alternativo. Dice: se facciamo questa non serve più il vaccino. Allora, il vaccino serve per prevenire, il plasma serve per curare. Siccome già gli antichi greci nel V secolo i medici dicevano è meglio prevenire che curare, anche perché prevenire riesci a non avere la malattia, curare la malattia non sempre riesci a curarla. Quindi una cosa non esclude l'altra. Chi lavora al vaccino deve continuare a lavorare al vaccino, speriamo che si trovi, speriamo che sia efficace, speriamo che sia duraturo. In questo momento nessuno può dire niente, sì, no, il virus cambia. Il virus cambia come noi cambiamo, c'hai la barba, non c'hai la barba, ma il luogo dove si attacca la freccetta, vogliamo dire le froce del naso per non dire altri buchi, rimane sempre quello. Quindi anche se io mi faccio crescere i capelli, mi taglio un braccio, altre cose, se il vaccino mi si attacca qui, funzionerà sempre. Quindi queste 200 mutazioni del virus non hanno niente a che fare con l'efficacia del vaccino, che si attacca a una proteina S-spike che nei virus, coronavirus, muta estremamente raramente. Questo sempre per fare un po' di corretta informazione. Quindi dicevamo, i Novax che hanno detto a posto, non serve più il vaccino, curiamo tutti con il plasma. Vorrei ricordare che le reazioni avverse da vaccino, che esistono, chi dice che non esistono mente, ma nessuno dice che non esistono, sono una su un milione. Cioè ogni milione di persone che fanno il vaccino, uno ha una reazione avversa da vaccino che può comportare gravi deficit neuronali, encefalite, è tutto vero, uno su un milione. Le reazioni avverse da plasma, quante sono? Qual è la percentuale? 1 su 25.000. Quindi 40 volte più pericoloso. Però anche lì il plasma, se uno sta morendo, se uno ha una patologia per cui il plasma serve, si fa. Perché tra la morte immediata e il rischio potenziale, in medicina si corre il rischio potenziale per evitare la morte immediata. Se poi c'ha una reazione avversa, devi curare anche quella, ma magari quella funzione che te volevi dal plasma l'hai anche ottenuta. Quindi è questa la cosa che a me mi ha fatto tra il ridere e il piangere, cioè che i sostenitori del plasma sono quelli che hanno paura di una cosa che può avvenire una volta su un milione e propongono di fare una cosa che invece è pericolosa, pericolosa, può avere reazioni avverse una volta su 25.000. Quindi la coerenza nel pensiero sarebbe importante, ma purtroppo non è
non solo nel pensiero, ma anche nell'esposizione dello stesso, e anche poi nella presunzione, la pretesa di saper parlare di cose di cui si ignora. Poi ora mi prendo la responsabilità di quello che sto per dire. Tu non mi darai certo torto, ma insomma i Novax rappresentano un po' il concetto della testa di cazzo, del prototipo della testa di cazzo, e quindi ma qui se qualcuno vuole querelare, quella di me, non Max, non la radio, ma insomma
io infatti non l'ho detto no, quindi riassumendo, quindi sono contento che ci siano dei protocolli, perché appunto le cose non si possono improvvisare, non possiamo fare come ha fatto Dustin Hoffman, quindi ci vogliono dei protocolli, sono stati messi a punto in tutto il mondo, in Italia, adesso anche la nostra regione ha il suo, che è simile a quello delle altre regioni, approvato, e quindi si andrà avanti come abbiamo sempre fatto, perché l'altra cosa che mi fa tra il sorridere e l'incazzare è che la gente pensa che noi stiamo con le mani in mano, aspettiamo quello che arriva al pronto soccorso, cioè la ricerca, il capire, il cercare di capire, lo sperimentare fanno parte proprio della vita del ricercatore universitario in primis, ma anche del medico ospedaliero, che è quello che magari è a contatto con delle realtà. Quindi tutti questi grandi geni che si alzavano o ai quali venivano messi in bocca a volte delle scoperte, così come no, anche l'eparina. Ah, ecco l'eparina. Cioè, ragazzi, l'eparina l'abbiamo sempre fatta, fin da prima del Covid, con i primi casi di Covid, e si continua a fare. Non è che ce lo doveva dire un chirurgo plastico di Milano o un altro da un'altra parte. Cioè, se uno ha fatto quello era per mettersi in mostra, ma chi lavorava, chi c'aveva i pazienti, quelle cose le sa e già le faceva. O attribuire cose miracolose all'eparina, se non c'è le evidenze scientifiche non lo puoi fare. Tra un anno avremo migliaia di dati che ci diranno che l'eparina, oltre a non far coagulare, oltre a contrastare questa capacità del virus di creare questi microcoaguli più facilmente di quello che succede normalmente a una persona allettata, magari andava a spezzare l'RNA del virus, ma non lo può dire uno che si alza la mattina.
No, esattamente no. Max, siamo ormai quasi a un'ora e trenta di trasmissione,
sì, infatti,
con te il tempo passa sempre veloce, poi qualcuno forse ha sentito nel fuori onda che ho pasticciato, ma insomma ho preparato una piccola sigletta a cui sono molto caro per chiudere la puntata, ma volendo riprendere, Max, la tua metafora di prima, no? Siamo sul 3-0 di una finale di Champions. Mi raccomando, squadra Italia e squadra mondo, non molliamo nessun pallone, non molliamo nessun recupero di palla, proviamo ancora a difendere, ma anche a fare un bel gol. Ma io sulla curva dei tifosi mi sento già di ringraziare i miei beniamini. Max, io stasera ho te, ma mi sento già di ringraziare tutte le persone che hanno condotto questa battaglia, e nel tuo caso la tua battaglia è doppia, perché sei dei due medici in famiglia, volendo scimmiottare un po' il famoso sceneggiato Rai. Quindi Max, un grazie a te, ma insomma un grazie a tutta la categoria, a tutte le tue categorie colleghe, quindi anche al personale infermieristico, gli OS, che avete condotto forse la battaglia del millennio, nei primi 20 anni di questo millennio. Quindi un grande grazie da parte mia, ma insomma da parte tutte le persone di buon senso almeno, quindi grazie davvero. E siete un po' stanchi, sentite un po' di fiatone, o ancora avete l'adrenalina alta?
Ma guarda, come dico, tanto la scelta di questa professione lo mette in conto, poi ci sono reparti dove magari è proprio routinario, in mente le rianimazioni che quotidianamente hanno questo, reparti intensivi, subintensivi, altri reparti come magari il mio che possono essere anche un pochettino più tranquilli. Il fatto che, come dicevi te, anche io volevo ringraziare, a parte i colleghi, soprattutto anche quelli che sono stati più attivi e più impegnati di me nella lotta contro il Covid, però volevo ringraziare appunto anche io e sottolineare l'importanza e la forza del personale infermieristico, perché appunto loro sono ancora più a contatto diretto quotidianamente, momento per momento, con il paziente, e quindi anche loro i dispositivi di protezione individuale dovevano essere più stretti, più calzati. E li ho visti veramente provati. Una cosa, come hai detto te, epocale: le nostre generazioni non avevano visto le guerre, non avevano visto altre pandemie o altre cose, e spero che serva ad imparare a noi, su come affrontare il futuro e alle nuove generazioni lo ricordino bene per non ripercorrere i nostri errori. Comunque il personale infermieristico è veramente stato impegnato e sono stati proprio strappati dai loro reparti e dalle loro attività quotidiane e buttati in un termine brutto, schierati in trincea, e si sono comportati veramente bene. E adesso che stanno tornando così dalla trincea alle retrovie, nei loro occhi ho visto veramente una grande crescita, non solo professionale ma anche umana.
Massimiliano, grazie davvero, grazie anche a tutte le persone che hanno fatto domande e che hanno avuto la migliore risposta possibile da parte tua. Ringraziamo te, ringraziamo tua moglie Gabriella che fa parte di questo esercito silente, ha combattuto questa battaglia. Ci sentiremo sicuramente prima dell'estate, intanto sì. Ti auguriamo una buona notte, una buona serata, e come qualcuno avrà già immaginato e inteso, la sigla è il cartone animato che io ho adorato, e ogni volta essendo un globulo rosso penso a questi pupazzini con l'ossigeno sulla schiena. Massimiliano, buonanotte, e mi raccomando, siamo 3-0 ma non andiamo negli spogliatoi.
Esatto, la partita non è finita, manca poco ma ancora non è finita.
Buonanotte a tutti, ciao Max, buonanotte.
Ciao, ciao Claudio.